sempre più presenti. Allora, mi presento, ma aggiungo insomma ecco, qualche parolina in più circa il chi sono. Gostimir Maria, coordino le attività formative del Centro Camilliano di Formazione di Verona. La volta scorsa, no, Malaika vi diceva di avere un nome un po' particolare, anche nel mio caso è così, perché come potete notare è Maria con la Y, no? Questo perché l'origine è croata, però insomma dall'asilo, no? Fino alla formazione accademica, insomma, mi sono trasferita insomma dalla Croazia in Italia con la famiglia e quindi insomma ormai italianizzata in toto, pur non rinnegando ecco, le mie radici. Allora, entriamo nel vivo, se vi va, nell'argomento di questa sera. Prima però di addentrarci nei dettagli è bene volgere per qualche istante lo sguardo ai due incontri precedenti. Durante il primo incontro, assieme a padre dottor Angelo Brusco, avete avuto modo di esplorare l'umanizzazione del mondo della salute, quindi le caratteristiche appunto insomma di questa tematica di cui tanto si parla, insomma, che tanto scalpore ha oggigiorno insomma nel mondo ecco, della sanità. La volta scorsa, insieme alla dottoressa Malaika Rivolati, invece, ci siamo soffermati sull'antropologia medica, in particolare più specifico, sull'importanza di, come dire, volgere lo sguardo verso insomma la presa in cura del malato e appunto di coloro che lo attorniano, che va ovviamente affiancata ad una ovviamente cura che rimane comunque insomma doverosa e necessaria. Oggi, come ha ben anticipato prima Don Maurizio, andremo invece a scardinare, ad approfondire il rapporto, o meglio, la relazione tra voi, quindi tra operatori sanitari, operatori pastorali e volontari, e naturalmente la figura della persona malata o comunque di coloro appunto che le stanno accanto. Quindi questo insomma è il traguardo che mi auguro insomma possa essere raggiunto da noi qui questa sera. L'idea è quella di andare ad esplorare quegli aspetti, quelle connotazioni che ci permettono di porre le basi di una, quella io l'ho voluta definire come autentica accoglienza, quindi relazione da intendersi come accoglienza autentica, ossia una relazione appunto che ha delle caratteristiche particolari che vi anticipo brevemente, che sono queste. Una relazione autentica è innanzitutto una relazione che presuppone l'accettazione incondizionata del mio interlocutore. Questi sono accenni perché sono tutti aspetti che durante insomma la prossima ora andremo ad approfondire. L'ascolto, ancora, è una relazione autentica ed accogliente, presuppone inevitabilmente, no, il fatto che le distanze tra me e il malato, tra me e l'altro, debbano essere accorciate, farsi più brevi, no, più prossime. E poi una delle variabili, la condizio sine qua non probabilmente per una relazione d'aiuto con la maiuscola è quella della messa in pratica di un atteggiamento particolare che probabilmente insomma tutti voi conoscete, che è l'empatia. Okay? Naturalmente insomma porre attenzione a tutti questi elementi, ripeto, con l'idea, con l'obiettivo, con il traguardo di costruire relazioni fiduciose, senza ovviamente dimenticare che anche l'aspetto professionale, quindi l'aspetto che riguarda prettamente lo sviluppo delle competenze specialistiche e tecniche, va inevitabilmente insomma coltivato. Come vi ha già anticipato padre Angelo Brusco, il rapporto, la relazione tra operatori sanitari e malati, la storia insomma ce lo insegna, è un rapporto non sempre facile, quindi complesso, spesso difficoltoso, inadeguato, e addirittura Giorgio Bert lo definisce tormentato. Se alcuni di voi potrebbe sembrare una metafora, un'immagine eccessiva, ma in realtà rende bene l'idea, no? Che volte insomma l'incontro con il malato sfocia in scontro, in aspetti insomma caratterizzati da un quantum di conflittualità. Tormentato perché? Tormentato perché purtroppo in noi per molto, anzi forse per troppo tempo ci siamo preoccupati per lo più della cura di qualcosa, quindi della cura, no, del sintomo, della corporeità, quindi della cura del corpo malato e non di qualcuno. Fortunatamente c'è stata, come abbiamo già avuto modo di vedere, un'inversione di tendenza sotto questo punto di vista. Qui mi permetto di citare una frase di Conrad Lorenz, una riflessione di Conrad Lorenz che leggeremo assieme e che è la seguente. Dice Lorenz: dire non significa essere ascoltati, ascoltare non significa capire, capire non significa essere d'accordo, ancora essere d'accordo non significa fare e da ultimo fare non significa mantenere. Beh, ho voluto riprendere questa citazione appunto di Lorenz per ricollegarmi al fatto che spesso, no, l'idea di malattia, dalla diagnosi stessa alla prognosi, al modo in cui poi si arriva, mi auguro, insomma, quando è possibile poi alla guarigione, comunque l'idea di malattia dell'operatore sanitario non necessariamente, ovviamente, insomma, coincide con l'idea di malattia della persona ammalata e di coloro insomma che la attorniano. Quindi si tratta di punti di vista non necessariamente condivisi, anzi, come ben sappiamo, spesso lontani, distanti. E questa mancanza, insomma, voglio dire, poi di coesione potrebbe insomma poi creare anche problematiche nella costruzione insomma di un'alleanza terapeutica, quindi di una cooperazione tra operatori sanitari e malati, che è fondamentale, che facilita poi insomma la guarigione stessa. Inoltre, spesso ovviamente, anche questo è un aspetto che probabilmente ci è ormai noto, la persona malata ormai non richiede più soltanto la pillola, il farmaco, ma richiede molto di più, vuole capire, vuole comprendere, quindi insomma pretende. Oggigiorno, come vi anticipavo, c'è stata fortunatamente un'inversione di tendenza rispetto al concentrarsi prettamente sulla cura del corpo. Quindi il cos'ha della persona è sì importante, però al cos'ha la persona, il sintomo, va affiancato insomma alla cura del chi è la persona malata. Vedete che non parliamo di pazienti, ma parliamo di persone. Quindi, rapporto, relazione. Perché utilizziamo questo termine? Perché? Perché la malattia è innanzitutto quindi un luogo di incontro tra persone, tra più attori, il malato, i familiari, gli operatori sanitari, gli operatori pastorali, ne vedo presenti insomma alcuni qui in sala e ancora volontari. La relazione quindi è parte integrante del processo di cura e ovviamente del processo di guarigione della persona ammalata. Quale relazione? Quali sono le caratteristiche, le connotazioni? Beh, una relazione connotata innanzitutto dal prendersi cura, che si basa, questo insomma è il nostro auspicio, sulla fiducia reciproca. Ancora, una relazione di aiuto inevitabilmente asimmetrica, poiché da una parte insomma vi è la persona ammalata, quindi vulnerabile, che si trova, direbbero gli americani, in una posizione down rispetto ovviamente a voi, che invece insomma fortunatamente in questo momento vi trovate insomma nel momento in cui vi accogliete la persona malata, vi trovate in una posizione up, quindi insomma di competenza, di professionalità e di ovviamente insomma minore vulnerabilità. Ancora, una relazione quindi interpersonale che ha sempre comunque come fine ultimo la terapia, quindi fine terapeutico, quindi il raggiungimento possono, quando possibile, della guarigione. Qui vi cito un'immagine, una metafora che ho trovato particolarmente interessante, che è tratta dalla carta degli operatori sanitari e che è la seguente. La relazione d'aiuto viene descritta come incontro, innanzitutto, quindi non scontro, ma incontro tra che cosa? Tra una fiducia e una coscienza. Bella, trovo particolarmente interessante appunto questa metafora. La fiducia di chi? La fiducia di un essere umano che è segnato dalla sofferenza, che è segnato dalla malattia, il quale si affida alla coscienza di un altro essere umano che può farsi carico del suo bisogno e che gli va incontro per assisterlo, per curarlo, per guarirlo, prendendosene appunto cura. Questo è l'operatore che agisce in ambito sanitario. Quindi, anche questo è un aspetto che mi sono già permessa di anticiparvi, è una relazione, e qui concludiamo con questa parte introduttiva, in cui appunto sono innumerevoli le parti coinvolte: la persona malata, la famiglia, dicevamo, i familiari, coloro che la attorniano, l'operatore sanitario, il volontario, l'operatore pastorale e probabilmente tante altre figure ancora. Ora cercherò di fornirvi un breve identikit di ciascuna di queste parti, di ciascuna insomma di queste figure coinvolte nella relazione d'aiuto. Iniziamo dalla prima, quindi dalla persona malata. Chi è la persona malata? Quali sono le sue caratteristiche oggi? Vediamo. Cito nuovamente Giorgio Bert, una ricerca che è stata fatta nel 2006, quindi insomma in tempi abbastanza recenti, una decina di anni fa, era stato chiesto ai medici come effettivamente percepissero i propri pazienti. Ebbene, questo è il quadro emerso. Malato come persona, insomma, non proprio facile da gestire, anzi spesso, insomma, difficile, aggressiva, arrogante, polemica, maleducata, a volte poco collaborativa, una persona che fatica a fidarsi, critica, che tende a non dire ciò che pensa e prova, che assume atteggiamenti di rifiuto, ipocondriaca, ansiosa, una persona che nega le difficoltà. Ho deciso di riportarvi i risultati insomma di questa indagine, proprio per sottolineare il fatto che ci sono anche pazienti di questo tipo, non tutti naturalmente, però insomma credo che alcuni di voi, se non tutti, abbiano avuto modo insomma di scontrarsi ogni tanto anche con figure insomma, come dire, appunto insomma, non semplici poi da gestire, ma anche questa relazione, anche questa è una sfida che ci troviamo a vincere. Malato ancora come persona che rincorre il benessere fisico in un'ottica sia di prevenzione, in questo caso insomma, comunque si tratta credo di un elemento positivo, ma anche a volte insomma si sfocia, come vi diceva la dottoressa Rivolati, no? In eccessiva idolatria del corpo, che potrebbe essere insomma negativa. Malato ancora come persona probabilmente insomma più colta, più acculturata rispetto al passato, quindi che ha una consapevolezza maggiore rispetto insomma agli anni addietro e ha aspettative ben precise ed esige da noi, da voi, il tempo per comprendere, per capire la diagnosi e la terapia. Ancora un malato, scusatemi, che ha libero accesso ad internet. E qui insomma c'è risvolto positivo ma anche negativo. Quello negativo risiede nel fatto, no, che le informazioni di cui può poi venire in possesso dovrebbero essere poi rivalutate, o meglio validate, poiché insomma non necessariamente, come dire, corrispondono insomma a quello che poi effettivamente è insomma la diagnosi, il sintomo, quindi devono essere insomma la validità, il rigore scientifico delle stesse va pesata in maniera opportuna attraverso poi insomma anche la vostra professionalità. Malato ancora come persona che presenta bisogni ben specifici, okay? Bisogni primari ma anche bisogni secondari a livello insomma del corpo, a livello della psiche, a livello delle relazioni, a livello della spiritualità, e questo è un argomento che tratterete nell'ultimo incontro. Malato, globalizzazione, quindi che appartiene anche a culture differenti da quella italiana, e questo insomma è un elemento, una variabile che oggi non è possibile non tenere in considerazione. La scena della cura infatti cambia, si fa cangiante, poliedrica, e complessa proprio grazie alla mescolanza di culture differenti. Malato, come persona che prova emozioni convissuto piacevole, ma anche e soprattutto emozioni convissuto spiacevole. Esse necessitano di essere gestite nella maniera più adeguata, poiché, come ben sappiamo, risultano essere strettamente correlate alla salute e al successo stesso, insomma, della terapia. Ancora, malato, come persona che ha una storia, una memoria, vincoli, legami parentali, e anche questi sono tutti elementi da cui assolutamente non possiamo prescindere. Ed ecco che vi presento brevemente il secondo identikit, quindi la seconda grande parte coinvolta nella relazione, nel rapporto, è quella della famiglia del malato, no? Soffre il malato, ma soffrono anche coloro che gli stanno accanto. Non possiamo, in effetti, prenderci cura del malato senza prenderci cura anche di coloro che gli stanno accanto. Emozioni comprese. Anche qui si tratta, come potete intuire, di emozioni prettamente negative, di fragilità, ma anche di un senso di rabbia, di impotenza. Perché proprio a mio padre? Perché proprio a mia madre? Perché proprio a mio figlio? Perché proprio a mio marito? Perché proprio a mia moglie? Perché, no? La ricerca di senso. La famiglia, voi sapete che è un sistema abbastanza complesso, ma che funziona in maniera bilanciata, equilibrata, quando insomma poi effettivamente tutto va bene, no? Quindi è un organismo che è dotato di un proprio, insomma, di una propria omeostasi, no? Però nel momento della malattia capite bene che questo bilanciamento, questo equilibrio inevitabilmente viene meno. E soprattutto nei casi in cui la malattia si cronicizza o ancora entra nella fase insomma terminale, avvengono a livello familiare cambiamenti legati ad esempio alla perdita del ruolo. Provate a pensare insomma a un padre di famiglia che magari portava lo stipendio a casa e ora è costretto a letto, non può più svolgere le funzioni che prima insomma metteva in pratica. Cambiamenti di responsabilità, quindi concentrarsi di energie psicologiche e temporali su una realtà che è inevitabilmente differente rispetto a quella precedente. Modificazione dei ritmi della vita, il tempo che assume una valenza completamente diversa rispetto a prima, possibili difficoltà economiche, eccetera. Sono tutti aspetti che appunto influiscono, ribadisco, sull'equilibrio della famiglia del malato. Quindi, e questo insomma è l'aspetto su cui la nostra attenzione deve concentrarsi, i familiari anch'essi hanno bisogno di sostegno per vivere senza smarrirsi il peso, perché di peso si tratta, imposto dalla malattia, non è un qualcosa di ricercato, ma è un qualcosa che viene del loro congiunto, della persona cara. Quindi un accompagnamento anche qui fiducioso, accogliente, premuroso, può aiutarli a scoprire, nella dolorosa stagione della sofferenza, preziosi valori sia umani che spirituali. Ed arriviamo, eccoci, all'identikit, al vostro identikit, quindi all'identikit dell'operatore sanitario, pastorale, del volontario. Chi è? O meglio, chi dovrebbe essere? Anche qui mi permetto di iniziare con una breve premessa, che è la seguente. Credo che voi siate tutti consapevoli delle difficoltà che poi caratterizzano insomma, il mondo della salute odierno, dovute a cavilli burocratici, a carenza di organico, a scarsità di risorse, ma anche, non so, all'emergere di quella sindrome che prende il nome di appunto sindrome del burnout, il logoramento, no? L'esaurimento fisico e psicologico, ancora situazioni in cui lo stress si fa eccessivo e assume connotazioni negative, non è un errore di stress, è lo cosiddetto stress negativo, ok? Perché lo stress di per sé è una risposta specifica a qualsiasi risposta, a qualsiasi stimolo proveniente dall'esterno, assume una valenza negativa, quindi assume la connotazione di distress nel momento in cui le nostre energie, le nostre capacità per far a quella data situazione non sono, come dire, insomma, sufficienti. Okay? Quindi in quel caso ovviamente questo finisce per schiacciare l'individuo. Ancora, un dato rapporto con i pazienti. Insomma, le difficoltà ci sono e non sarò certo io, insomma, a negare questa evidenza. A queste difficoltà si aggiunge, come è stato anticipato da Don Maurizio, l'amplificazione, spesso negativa, di ciò che accade nel mondo sanitario da parte dei mass media, quindi denunce di malasanità, di malpractice che sono spesso all'ordine del giorno. Nonostante questo, nonostante queste premesse non idilliache, la maggior parte di voi continua, e ne sono convinta, ad amare il proprio lavoro, cercando di svolgerlo con passione, dedizione, vigore, assorbimento, eccetera, eccetera, eccetera. Infatti, per resistere una difesa, diciamo, alle premesse negative che abbiamo visto all'inizio, quindi un modo per riuscire a mantenere viva la soddisfazione per la vostra professione, risiede nel riuscire ad investire risorse, energie, tempo nella formazione. Assolutamente un elemento basilare, necessario, affiancando quindi al sapere tecnico-specialistico che già possedete una spiccata attenzione nei riguardi dello sviluppo del sapere comunicativo-relazionale. Voi sapete che, insomma, la comunicazione, per così dire, professionale non può essere meramente spontanea, ma va appunto, insomma, resa maggiormente consapevole e in quanto consapevole formata attraverso dei percorsi, degli itinerari strutturati ad hoc. Quindi, questo è un aspetto già noto, è necessario affiancare al to cure, quindi al sapere prettamente tecnico-specialistico, un'attenzione insomma spiccata nei riguardi del to care, ossia un sapere che è appunto comunicativo-relazionale, che è insomma oggetto poi dell'incontro di questa sera. Quindi, quali sono le competenze trasversali? Un'altra parola, altri due termini piuttosto noti. Le competenze trasversali sono dette tali perché, appunto, insomma, nel momento in cui io apprendo, affino le mie capacità comunicative, si suppone che io poi queste abilità le utilizzi sia nel momento in cui vesto i panni di formatrice, che nel momento in cui coordino le attività formative, ma anche nella mia vita privata. Quindi, trasversali a più contesti. Quindi quali competenze trasversali per voi oggi? Interpretare, la capacità di interpretare la situazione in maniera realistica, definendo le priorità, gli obiettivi, verificando l'adeguatezza delle risorse a disposizione, agire adeguatamente. Il terzo punto, quello segnato in rosso, che sarà oggetto insomma invece di approfondimento, imparare a relazionarsi, entrare in contatto umano, umilmente, contatto, no? Rispettosamente con il malato e con chi lo attorna, entrando in sintonia con le esigenze e le emozioni della persona. Scusatemi, ogni tanto i colpi di tosse non riesco davvero a trattenermi, ma sono stata poco bene in questi giorni, per cui nonostante questo ci sono, cercherò di fare il mio meglio, ma ogni tanto, perdonatemi, la voce oscilla, non posso farci nulla. Però, caparbia, proseguo. Dicevamo, ingredienti essenziali per creare relazioni efficaci. Adesso li vedremo uno ad uno. State bene, comunque ci siamo? Riuscite a seguirmi? Ok. Va bene. Primo, ascolto attivo. Due, empatia. Tre, considerazione positiva del malato e dei familiari. Quattro, autenticità vostra, naturalmente. Cinque, uno sguardo brevissimo all'arte di comunicare efficacemente. Li ho definiti ingredienti, mi piace pensarli come tali, poiché sono aspetti che c'è speranza per tutti, quindi tranquilli, che possono essere acquisiti, coltivati, affinati attraverso, come vi anticipavo, percorsi di formazione e di apprendimento costruiti ad hoc. Sono attenzione ingredienti che però non hanno la caratteristica di essere mera tecnica. La tecnica rischierebbe ovviamente insomma di essere artificiosa, falsa. Qui, come dire, invece ragioniamo su un altro livello, che è il livello del saper essere, quindi sono ingredienti che devono essere da voi interiorizzati, devono essere fatti vostri, ok? Per per essere poi effettivamente davvero efficaci e davvero poi aiutanti, perché questo insomma è l'obiettivo. Iniziamo dal primo, ascolto attivo. Cito un aforisma che è il seguente, no? Dio ci ha donato due orecchie, una bocca sola, probabilmente, una provocazione naturalmente, e voleva che parlassimo un po' di meno ed ascoltassimo invece un pochino di più. Sappiamo bene, no? Che non è affatto semplice ascoltare davvero qualcuno, perché l'ascolto differisce dal mero sentire. Noi in continuazione, no? Sentiamo rumori di fondo, ok? L'ascolto invece presuppone il fare silenzio nella propria dimora interiore per esserci completamente per l'altro. Siamo su un altro livello. E qui, ancora di più, ragioniamo in termini di ascolto attivo. Un ascolto attivo è sempre comunque empatico. Diventa attivo nel momento in cui rinunciate a giudicare quanto il malato comunica. Ne capite, ne comprendete il significato profondo, dimostrate attenzione di averlo capito e compreso e rispondete senza distrazioni, cogliendo anche il segnale non verbale. È una sfida, sì, non è semplice, costa fatica, però si apprende. Seconda componente, secondo ingrediente essenziale, l'empatia. Proverbio indiano, o grande spirito, non permettere che io giudichi il camminare dell'altro fin quando non abbia fatto molte leghe con le sue scarpe. Bella come immagine. Di solito quando chiedo incontri formativi di darmi una definizione di empatia, la prima risposta che mi viene suggerita è la seguente, no? Mettersi nei panni di chi. Ed è corretta, ed è giusta, vedremo, perché questa è l'essenza dell'empatia, la capacità di assumere, metaforicamente parlando, naturalmente, insomma, il ruolo, la prospettiva del mio interlocutore. Etimologia deriva dalla parola greca empateia, quindi soffrire dentro, sperimentare attivamente il modo in cui una persona vive un'esperienza, un vissuto, sia piacevole che spiacevole. Naturalmente è più facile empatizzare con emozioni quali la gioia e la felicità, certo, un po' più difficile, ma non impossibile, con emozioni insomma quali la rabbia, la tristezza, la paura, eccetera. È un po' di cultura generale, no? Il termine in realtà è stato, come dire, rubato, no? Per così dire, ai tedeschi, alla cultura germanica, deriva appunto dal tedesco Einfühlung. Non so se c'è qualche persona che parla tedesco in sala, spero di no, perché la mia pronuncia è tremenda. Comunque, faceva riferimento originariamente al processo di apprezzamento e di identificazione con il bello, con quel qualcosa, no, che ci fa sentire, no, rapiti, ci fa quasi entrare in uno stato, no, di liberazione, di catarsi. Io non a caso ho scelto insomma un quadro come immagine alle mie spalle, La collezione dei doganieri di Renoir, perché è uno dei miei artisti preferiti, e di fronte insomma a tali quadri mi sento davvero quasi poco rapita. E poi un paesaggio insomma naturale e bello, quindi no, tutti avete, credo, mi auguro, sperimentato questa sensazione di smarrimento. Ebbene, è stato, come dire, nasce lì, poi è stato trasposto, ovviamente trasportato, trasferito alla psicologia, dove ha assunto la seguente connotazione. Quindi in psicologia, quando parliamo di empatia, intendiamo quel processo, mamma mia, sono avvicinata troppo, scusate, che permette di percepire le emozioni e i significati personali che la persona sta sperimentando, e nel comunicare questa comprensione. È un travolgersi, è un, come dire, fondersi con l'altro senza tuttavia lasciarsi travolgere dall'emozione dell'altro. È un fondersi, mi piace molto insomma utilizzare questa metafora, senza tuttavia confondersi, cioè partiamo in due nella relazione e continuiamo in due, non c'è una fusione. L'empatia, come avrete quindi potuto intuire, è quell'atteggiamento, quel che in particolare che permette di mantenere la giusta distanza del mondo emotivo del malato. Hoffman, uno dei padri dell'empatia, la definisce la scintilla che fa scaturire la preoccupazione umana, la colla che rende possibile la vita sociale, cioè dice Hoffman, se non ci fosse empatia non ci sarebbero relazioni. di alcun tipo, perché è grazie all'empatia che io posso comprendere, soffrire, gioire con coloro che mi stanno accanto. Sono due le componenti di questo costrutto. Una ve l'ho già anticipata ed è la componente prettamente cognitiva, il mettersi nei panni di. Io assumo la prospettiva del mio interlocutore. La seconda componente rappresenta il cuore pulsante dell'empatia ed è appunto la componente prettamente affettiva. Ossia, l'empatia come la capacità di percepire in modo vicario l'emozione o il sentimento provati dal mio interlocutore come se, e attenzione, sottolineo come se, li stessimo provando in prima persona. Cioè, il malato prova paura, anch'io provo paura. Comprendo. La provo come se stessi vivendo la medesima situazione, ma come se, perché a livello cognitivo sono ben consapevole del fatto che io non la sto vivendo. Okay? Quindi riesco ad essere di aiuto proprio perché mantengo la giusta distanza dal malato e da chi lo attorno. Empatia è una brevissima precisazione che mi permetto di fare, che differisce ad esempio da un atteggiamento che prende il nome di atteggiamento simpatetico. Cosiddetta simpatia, no? L'empatia è un sentire come, la simpatia è un sentire per, cioè la simpatia è quel qualcosa che proviamo nei riguardi delle persone magari a cui siamo particolarmente affezionati, o cui vogliamo bene, amici, relazione amorosa, oppure non so, tra confratelli, tra consorelle, simpatia, no? Il problema della simpatia è che non mi permette di mantenere la giusta distanza dalla persona a cui sto accanto, perché alla lunga può portare quindi ad un carico emotivo insopportabile che fa piangere magari insomma il mio interlocutore, ma fa soffrire e piangere anche a me. Quindi ci dovrà essere una terza persona poi ad aiutarci entrambi in maniera un pizzico più professionale. Quindi la simpatia non è, voglio dire, negativa, di per sé ci sta, però nella relazione di aiuto professionale di cui stiamo parlando va privilegiato l'atteggiamento empatico. Quindi, questa è una precisazione che vi ho comunque già detto prima, quindi il processo empatico consta di due grandi momenti, di due grandi fasi, la comprensione empatica, quindi l'emozione, che è il sentimento, che vengono da me percepiti, ma anche, attenzione, la comunicazione di questa emozione, di questo sentimento, cioè non è sufficiente che io comprenda il malato, ma è bene che, se la situazione ovviamente lo richiede, se è possibile, che io gli comunichi di averlo capito, comunichi di averlo compreso. A livello certamente della comunicazione non verbale, potrebbe essere, non so, una stretta di mano, un abbraccio, eccetera, ma anche a livello verbale. E qui c'è una tecnica che ci viene in aiuto. Alcuni di voi la conoscono, la riformulazione, una novità assoluta. Ebbene, dicevo, è una tecnica e quindi come tale le prime volte potrebbe risultare artificiosa. Potrebbe, perché in realtà se mi avete ascoltata finora avrete ben compreso che a monte della tecnica ci deve essere una comprensione del vissuto emotivo del mio interlocutore. Se non vi è questa comprensione interiore, non c'è tecnica che tenga, no? Riformulazione su due livelli, riformulazione di contenuti, di quanto il malato ci ha espresso, ma anche del sentimento e dell'emozione da lui lei provato. Ecco perché dico che insomma effettivamente alla base ci deve essere comprensione empatica. Vi faccio un esempio, anzi, prima dell'esempio vediamo assieme quali sono le espressioni utili che mi permettono poi di introdurre una comunicazione empatica, connotata dalla tecnica della riformulazione. Frasi del tipo, vediamo se ho capito bene, vediamo se ho compreso bene, mi corregga se sbaglio, ma mi sembra di aver capito che, è possibile che, potrebbe essere che, da quanto mi ha detto finora mi pare di aver capito che, eccetera. Facciamo un esempio. Se voi doveste incontrare un malato, il quale vi dice, insomma, vi sottopone un problema di questo tipo, cioè domani devo essere operato di appendicite e ho una paura tremenda. Qui siamo fortunati perché ci dice già di avere paura. Indubbiamente sarebbe da parte nostra poco empatico rispondere una frase del tipo: ma subia l'appendicite è un'operazione da nulla, non è il caso di avere paura, vedrà che andrà tutto bene. Una risposta più professionale, quindi una risposta più empatica, potrebbe essere invece la seconda. Il fatto di subire un'operazione la turba profondamente. Mi sbaglio forse? Come vedete, in questo caso c'è un rispecchiamento sia del contenuto di quanto appunto il malato ha espresso, che fondamentalmente dell'emozione, che in questo caso ci era già stata anticipata. E questo funziona perché nel primo caso, col primo intervento, l'appendicite è un'operazione da nulla, io tronco, non do la possibilità alla persona di buttare fuori, no, ciò che prova, di narrare, di raccontarsi. Col secondo intervento invece il colloquio, il dialogo, la relazione assumono una direzione completamente differente, credetemi, provare per credere. Seguo un frammento di dialogo perché io vorrei davvero che voi capissero la valenza poi, insomma, della riformulazione e della risposta, quindi di tipo empatico. Nel dialogo che segue l'operatore sanitario dimostra di essere stato capace di ascolto attivo, di ascolto empatico quindi, perché ascolto attivo ed empatico sono sinonimi, con la malata che incontra e ci troviamo precisamente nel reparto di radioterapia. Avrei bisogno di una volontaria, una donna. Chi ha voglia di leggere? Grazie. Una temeraria, benissimo. Adesso vediamo se il gelato funziona. Venga pure. È la signora
Lucia.
Benissimo, ben arrivata signora Lucia. Allora, io farò l'operatore sanitario e lei farà la signora Agnese, va bene? Però mi avvicino al microfono perché sennò non mi sentono. Buonasera signora Agnese, come sta oggi?
Molto male, non ho un centimetro del corpo che sia senza dolore. E poi queste flebo che non finiscono mai.
Sento che soffre molto a causa di tutti questi dolori e queste lunghe cure.
Sì, molto. Certe volte mi sembra di non farcela più, ma poi passa e vado avanti, anche se mi sembra tutto inutile.
Immagino che diventi ancora più difficile quando non si è sostenuti da una forte speranza.
Per sperare bisognerebbe vedere risultati concreti, invece è sempre peggio. Farebbero meglio a dirmi la verità, così almeno saprei come stanno veramente le cose.
Se comprendo bene, è proprio il vivere nella continua incertezza che le fa male.
Proprio così. Vedo che capisce. Anche perché mi sembra che mi prendano in giro. Forse credono che non sia capace di sopportare la verità. Ma io non sono stupida.
Il fatto che non le dicano tutta la verità le fa sentire attorno un ambiente di sfiducia.
Certo, in fin dei conti si tratta di me e della mia vita. Forse ne ho ancora poca. Ma lo devo sapere. Devo sistemare le mie cose prima di...
In questi momenti la vita le sembra ancora più importante, un bene prezioso che corre il rischio di perdere.
Preziosissimo. Io ho ancora tante cose da fare. Fino ad adesso ho quasi sempre lavorato. Ho faticato molto. Ho sofferto quando è morto mio marito e ho dovuto lottare per andare avanti. Poi c'è stata la malattia di mia figlia. Adesso finalmente potevo vivere un po' in pace con i miei nipotini. Lo vorrei tanto.
Grazie mille, Lucia. Ecco, in questo seppur breve, no, frammento di dialogo, immagino che siate riusciti a cogliere la valenza della risposta empatica. Erano quasi tutte, oserei dire, insomma, riformulazioni di risposte empatiche. Come vedete, il risultato poi, insomma, ottenuto è importante. La persona butta fuori, racconta, narra. Infatti, l'operatore sanitario non si limita a cogliere i contenuti espresse dal signor Agnese, ma anche e soprattutto le risonanze emotive che tali contenuti hanno su Agnese. Grazie quindi alla pratica consapevole, scusatemi, dell'ascolto empatico, l'operatore riesce ad accogliere la signora in tutto ciò che ella è e in tutto ciò che ella vive, fornendole la possibilità di raccontarsi e di esprimere in quanto la turba. Ci sono delle ricadute positive sui malati, come potete insomma intuire, su coloro, sui familiari, naturalmente anche su di voi, come vedremo, che derivano dal fatto di mettere in atto appunto un atteggiamento parasimpatico. Innanzitutto, una prima ricaduta deriva dal fatto che l'empatia permette di sostenere una persona malata, permette quindi di creare relazioni connotate da partecipazione, da calore, da vicinanza, che sono di grande sostegno per entrambe, per le parti insomma coinvolte. Ancora, favorisce l'autoesplorazione, il raccontarsi, il narrarsi del malato, promuove quindi la condivisione anche di emozioni, avete visto, insomma, particolarmente forti, costituisce una sorta quindi di catarsi costruttiva. Ancora, l'empatia permette di trovare la giusta distanza dal mondo emotivo del malato, evitando quindi il rischio di un coinvolgimento eccessivo o insufficiente che potrebbe condurre anche, insomma, come ben sappiamo, al burnout, quando no, si cade in un coinvolgimento, si viene travolti dal vissuto, dalle emozioni, insomma, del nostro interlocutore. Ancora, l'operatore sanitario entra nel mondo del malato, vede le cose dal suo punto di vista e quindi può valorizzarne le risorse e le potenzialità. Conseguentemente, anziché assumersi la responsabilità totale sulla sua salute, potrà promuoverla coinvolgendolo, aiutandolo quindi a prendersi cura di sé. Ci sono anche, fortunatamente però, dei vantaggi per voi. Offrire una relazione caratterizzata da empatia aumenta, questo è stato scientificamente dimostrato, il grado di soddisfazione e di passione nel riguardo della professione, del servizio, del gruppo, insomma, prestato e della professione da cui esercitata. E non mi sembra un esito, una conseguenza, insomma, secondaria. Da ultimo, empatia come strumento di prevenzione, quindi una relazione operatore sanitario-malato che si basa su tale atteggiamento è un forte deterrente contro possibili denunce per malasanità, per malpractice, che spesso nascono, come ben sappiamo, da difetti di comunicazione e da una mancanza di comprensione reciproca, insomma, profonda. Ci avviamo alla conclusione dell'esplorazione di questo secondo ingrediente con la precisazione che alla fine della fiera, della teoria, tutto può essere fatto con un pizzico di empatia in più, quindi dall'aggiustare il cuscino fino al prelievo, la diagnosi, l'accompagnare la persona in bagno, aiutare a vestirla, assistirla, eccetera, tutto può essere intriso di empatia. Essa, inoltre, va opportunamente contestualizzata ed usata, a seconda poi, insomma, della situazione, a seconda del mio interlocutore. Infatti, qui c'è un aforisma che racchiude la sostanza, l'essenza del messaggio precedente: se basta una parola, non fare un discorso. Se basta un gesto, non dire una parola. Se basta uno sguardo, evita anche il gesto. E se basta silenzio, tralascia anche lo sguardo. Eccoci arrivati al terzo ingrediente, considerazione positiva del malato e dei familiari. Quindi, come deve essere il mio sguardo nei riguardi del malato? Deve essere tale da rispondere a uno dei bisogni fondamentali della persona, che è il bisogno di essere vista e trattata come un essere, come una persona degna di valore, meritevole di stima e meritevole di affetto. La considerazione positiva, infatti, si riferisce all'accogliere il malato per quello che egli e lei, riconoscendogli il diritto di vivere la vita in base ai suoi valori, senza giudizi, accettandolo quindi in maniera incondizionata, valorizzandolo e credendo pienamente nelle sue potenzialità e risorse. Alla base della considerazione positiva vi è la capacità quindi di percepire il mio interlocutore come altro da me, come distinto da me, come una persona con valori, emozioni, esperienze vissuti, con un mistero proprio da svelare, da scoprire. È una conquista essenziale, come ben sappiamo, insomma, non sempre così facile poi da attuare, perché spesso la tendenza ad essere autocentrati, insomma, purtroppo predomina. Un secondo frammento di dialogo che mi auguro vi aiuterà a comprendere che cosa significa considerare positivamente la persona malata, e anche qui avrei bisogno di una volontaria nuovamente, diversa da Lucia, magari, che così cambiamo volti. Non mangio nessuno.
Complimenti per il coraggio. Piacere, Maria.
Prego, suorana. Allora, lei farà la malata, io farò l'operatrice sanitaria. Prego.
Non posso stare tranquilla dopo aver visto due donne morire nella mia stanza. Ho la sensazione di essere stata forzata a guardare qualcosa a cui non sono preparata. Io so che sto morendo e non ho paura della morte. Di fatto la desidero, ma è stato terribile vederle morire.
Sfiorando la mano della malata, la sento tremare e avverto la sua paura. Quello che ho capito è che lei non ha paura della morte in sé, ma piuttosto vi è qualcosa del morire che la spaventa.
Sì, è il processo del morire che mi fa tanta paura. È così privo di dignità.
Percepisco nella sua voce l'orrore che lei prova. Mantenere la propria dignità è di estrema importanza per lei.
Sa, è il pensiero di perdere il controllo del mio corpo. Non lo sopporto.
Il pensiero che altri la puliscano e si prendano cura di lei le sembra difficile da accettare.
Oh, difficilissimo. Non potrei accettarlo. Sarei imbarazzata e piena di vergogna.
Grazie. Grazie. Ecco, anche qui oserei dire insomma un segmento di dialogo piuttosto forte in cui appunto la malata, come potete aver insomma intuito, esprime l'esigenza di continuare ad essere considerata una persona anche nel momento in cui perderà il controllo del proprio corpo. Quindi la malattia in questo caso si presenta per la signora come una minaccia sia della sua integrità fisica ma anche della sua integrità psichica. Quindi la malata proprio avverte la sensazione di essere in balia di forze che la schiacciano e di fronte a cui si sente inerme, impotente. E come traspare appunto da questo frammento, l'operatore riesce, no? Lascia trasferire proprio un senso di umanità che riveste un effetto terapeutico per la signora. Infatti la ascolta, non esprime giudizi e la rispetta, favorendo anche qui la narrazione e il buttare fuori, no, dei vissuti della persona. Quindi la considerazione positiva, come è emerso insomma dal dialogo precedente, può essere veicolata attraverso tre elementi fondamentali che sono i seguenti: l'accettazione incondizionata, la fiducia e il calore umano, il genuino interesse. L'accettazione incondizionata, ossia quando la persona si sente accettata incondizionatamente, può esplorare liberamente i propri vissuti ed entrare in contatto con i propri bisogni. La fiducia, sapete che va costruita nel tempo, poi va mantenuta perché altrimenti insomma come un fiorellino appassisce. Si manifesta nel credere nel malato, nelle sue capacità di utilizzare le sue risorse per far fronte poi alla situazione insomma vissuta. E ancora il calore umano, ossia quel genuino interesse che noi dovremmo riuscire a dimostrare per la novità, per il mistero della persona insomma da noi incontrata, proprio perché ogni persona è portatrice di un universo personale, di una storia, di una memoria, di speranze, di valori, di attese, di prospettive uniche che vanno ovviamente alimentate in maniera realistica e non vanno mai distrutte. Operatori sanitari, volontari, operatori pastorali come portatori di speranza e di speranzosità. Come abbiamo visto per l'empatia, anche qui ricadute positive derivate dalla messa in atto dell'atteggiamento della considerazione positiva. Innanzitutto, anche essa favorisce l'autoesplorazione, poiché l'assenza di giudizio crea un clima facilitante che permette al malato di esprimere in maniera più libera aspetti di sé e di affrontare anche tematiche ingarbugliate, quali, non so, malattie tabù oppure abusi di farmaci, insomma tutti quegli aspetti che difficilmente in caso contrario vengono fuori, no? Considerazione positiva e ansia, perché insomma un atteggiamento scevro da giudizi e ovviamente insomma aiuta, no, a, come dire, a placare il livello di ansia del malato circa la diagnosi stessa e poi il processo insomma di terapia, facilitando quindi la guarigione. Ancora, alimenta il senso di autostima, ed è qui un aspetto basilare per tutti noi. L'autostima che cos'è? Altro comune che il riconoscimento del nostro valore. E un'autostima sana può essere riassunta, a mio avviso, con la seguente frase: io amo me stessa per ciò che sono, pur rimanendo consapevole del fatto che posso sempre migliorare. Quindi, no? Un sano equilibrio tra lode, che ci deve essere, no? E poi anche il limite che ci caratterizza, è umano. Ancora, considerazione positiva e responsabilità. La considerazione positiva quindi sviluppa il senso di responsabilità e la cooperazione nel processo di cambiamento e miglioramento. Ecco, questo per quanto concerne il terzo ingrediente. Arriviamo al quarto, l'autenticità, in questo caso la vostra autenticità. Essa altro non è che uno stato del sé, che può essere anche definito genuinità, oppure insomma altri lo definiscono con il nome di congruenza. L'operatore sanitario usa se stesso, usa la propria persona per aiutare i malati, come ben sapete, in una miriade di situazioni. E per farlo nella maniera più corretta è necessario che conosca i propri punti di forza, ma anche i propri punti di debolezza. E ancora la propria maniera di porsi, quindi il proprio modo di reagire di fronte ai vissuti, di fronte alle reazioni dell'interlocutore. È inevitabile che il comportamento dei malati e dei familiari susciti reazioni di vario tipo, reazioni positive ma anche negative. E questi vissuti però vanno gestiti in modo da favorire un consolidamento della relazione, non una frattura e non uno scontro, ok? Irrecuperabile. È opportuno però, questo insomma, mi sono chiesta, comunicare al malato tutti i nostri vissuti, sempre e comunque? Naturalmente no, non sarebbe, insomma, non porterebbe alcun giovamento né a me né al mio interlocutore, quindi la risposta è naturalmente negativa. Infatti, l'autenticità non è sinonimo di franchezza assoluta, Vi è tuttavia un limite minimo, per così dire, di autenticità che deve essere osservato e consiste nel quantomeno evitate di comunicare l'opposto di ciò che vivete o di quanto sentite. Un esempio: se dovesse capitarvi una situazione in cui avvertite aggressività o noia nei confronti del malato o dei familiari, per essere autentici, quindi, non potete comunicare sentimenti, tra l'altro inesistenti, di serenità e di interesse, poiché in tal caso ovviamente la relazione imboccherebbe un doppio binario tra linguaggio verbale, che esprime un interesse però fittizio, finto, non vero, di calma, e non verbali invece di aggressività e di noia, che cozzerebbero, quindi che difficilmente riuscirebbero ad armonizzarsi. Quindi, per procedere nella maniera più corretta, è necessario essere autentici, sì, però tenendo conto di alcuni fattori. Innanzitutto della capacità di ricezione del mio interlocutore, del momento opportuno, perché non tutto può essere detto sempre e comunque, e poi alla base vi deve essere una valutazione ponderata, attenta, di quelli che sono i vantaggi, ma anche gli svantaggi che potrebbero derivare dalla mia autenticità, che potrebbero insomma poi influire in maniera più o meno positiva sulla relazione stessa. Ricadute positive dell'autenticità, vediamo alcune. L'essere autentico consente a voi di utilizzare tutta la vostra persona, quindi nell'accompagnamento, nella professione, nel processo di cura. Se il malato riesce a conoscere dove e come voi vi situate nei suoi confronti, potrà ovviamente fidarsi, quindi sviluppare sentimenti di fiducia e apprendere ad essere lui stesso più autentico. E arriviamo al quinto step. Arriviamo quindi al momento dedicato alla comunicazione. Quindi vi è chiaro l'itinerario, il viaggio che abbiamo compiuto fino ad ora. Abbiamo esplorato ingredienti fondamentali per l'ascolto attivo, l'empatia, la considerazione positiva, l'autenticità e ovviamente non possiamo non concentrarci per qualche istante sulla comunicazione. Cito una frase di Bergson: la comunicazione avviene quando oltre al messaggio passa anche qualcos'altro. Quel qualcos'altro viene da lui definito un supplemento dell'anima. Voi sapete che la comunicazione è un processo inevitabilmente complesso, cioè io ovviamente in questo momento sto cercando magari di comunicarvi A, poniamo, ma sono certa del fatto che alcuni di voi stanno percependo B, altri C, altri D, E, F, C, altri ancora Z. Questo perché ovviamente insomma nel processo comunicativo entrano in gioco ovviamente insomma anche fattori personali, cultura, esperienze, emozioni, feeling o meno, no? Tra persone, sono tutti elementi che giocano un ruolo tutt'altro che rilevante. La comunicazione è una cosa certa, però non è mera trasmissione di informazioni, è molto di più. È il riconoscimento, nel nostro caso, del vissuto di malattia, emozioni ovviamente comprese, che è un vissuto sempre comunque unico e soggettivo, perché la diagnosi può essere la medesima per due persone, entrate in una stanza d'ospedale, reparto di oncologia, diagnosi medesima, cancro. Persone però differenti, storie di vita differenti, unicità, irripetibilità, soggettività. Quindi il mio approccio sarà inevitabilmente differente con Agnese piuttosto che con la signora Pina. La comunicazione sono tre gli elementi, tre livelli comunicativi da tenere in considerazione. Il livello verbale, lo potete ovviamente insomma intuire, il livello paraverbale, che per chi non lo sapesse concerne, non so, il ritmo della voce, il tono della voce, la cadenza, le pause, i silenzi, e poi il non verbale, che insomma la mimica, la cinesica, microcinesica volto, macrocinesica invece la corporeità, e la prossemica, quindi la gestione delle distanze, la maggiore o minore vicinanza dal malato, questo è un aspetto insomma fondamentale. Nel grafico a torta che vedete cito i risultati di una ricerca di un tal Merabian, secondo cui le persone ricordano di noi per il 7% ciò che diciamo. Non ho speranze, quindi, o gran poche. Per il 38% il come lo diciamo. Aspetto quindi paraverbale, tutto il resto è linguaggio del corpo. Capite quanto incide, ma nella vostra professionalità, nella vostra relazione tra colleghi e anche e soprattutto nella relazione con i malati, con i familiari. E quanto è necessario che vi sia congruenza fra queste tre dimensioni. Cioè, se io vi dicessi sono felice, mi credereste? Ma credo proprio di no. Ok, quindi è necessario, come nell'esempio di prima, che ci sia appunto un bilanciamento, un equilibrio tra queste tre dimensioni, altrimenti si imbocca un doppio binario che poi non porta a risultati fruttuosi. Molto bella la riflessione di un operatore che dice: sono consapevole del fatto che probabilmente non potremo mai soddisfare i bisogni di tutti, ma la verità e lo sforzo nella comunicazione lasciano un marchio indelebile nei malati e nelle loro famiglie. Se comunichiamo male, forse non ci perdoneranno mai. Se comunichiamo bene, forse non ci dimenticheranno mai. Ecco l'importanza del rivestire un'attenzione privilegiata verso appunto la capacità di diventare comunicatori consapevoli. Quindi affinare l'arte della comunicazione lo si fa, l'abbiamo già detto, attraverso insomma, un training, quindi un percorso di formazione ad hoc. La comunicazione, lo sappiamo, tra le corsie ospedaliere non è sempre efficace, ci sono alcuni ostacoli, alcune barriere che rendono difficile poi insomma l'attuazione di un processo comunicativo adeguato. Ci sono ostacoli di natura sicuramente materiale, rumori che poi influiscono sulla nascita di relazioni, no? Rumori, scarsa visibilità, magari presenza di troppe persone, quando il malato non è attorniato da troppi familiari, è difficile ovviamente insomma poi riuscire ad approfondire la relazione, quindi a parlare. Impedimenti anche fisici, quando dovuti magari all'età, quindi non so, sordità, cecità, oppure insomma dovuti a particolari patologie, posizione del corpo, insomma ovviamente è difficile mettere in atto una relazione consapevole se volto le spalle in continuazione al malato, al mio interlocutore. Sono piccoli accorgimenti, ma qui si tratta ovviamente anche di buon senso. Ancora ostacoli psicologici, meccanismi di difesa, giudizi, pregiudizi, stereotipi in cui tutti noi cadiamo, nessuno esce da. Mancanza di feeling, gli americani lo definiscono feeling, no? quella sorta appunto di allineamento tra persone, di il sentirsi bene con qualcuno che a volte scatta, altre volte no, non è così automatico. La multiculturalità, problemi di lingua, e che ovviamente poi potrebbero anche, insomma, come dire, rendere difficile la manifestazione stessa di quelli che sono i bisogni della persona, ma anche, insomma, mancanza di tempo, carenza di personale, eccetera, eccetera, eccetera. La fretta è davvero cattiva consigliera, e ovviamente il malato ha bisogno di tempo. È una relazione per essere davvero fiduciosa, per avere davvero al suo interno, insomma, gli ingredienti di cui abbiamo finora parlato, insomma, non può essere frettolosa, questo lo capite bene. È uscito, sono permessa di portarvelo, tra l'altro adesso vi dico anche la data, domenica scorsa, sul Corriere della Sera, precisamente sul Corriere Salute, è una notizia, una riflessione che mi ha fatto un po' sorridere. Il titolo dell'articoletto è il seguente: l'era dei medici cronometrati. Lo dico, l'ho portato e lo leggiamo assieme, proprio perché una delle obiezioni che mi viene fatta quando appunto parliamo di tutti questi ingredienti è: sì, però io il tempo concreto non ce l'ho. Infatti, il tempo medio di visita, dice l'autore di questo articoletto, negli ospedali milanesi, ma questo potrebbe essere preso esteso anche alla grande realtà, deve essere di 20 minuti a paziente. Pazzesco, bisogna essere veloci, attenersi all'orologio, sinergici agli obiettivi della direzione generale, essere, in pratica, le cinghie di trasmissione della produzione aziendale. Quindi, continua l'autore, si parla tanto, no, di empatia, di ascolto, di spiegazioni corrette, di visite scrupolose, di tempi che dovrebbero essere tutt'altro che strozzati, ma com'è possibile se poi all'atto pratico le cose stanno in questi termini? Non lo leggo tutto ovviamente, ma l'essenza era questa. Certamente questo rientra tra le difficoltà di cui parlavamo all'inizio, che vi trovate inevitabilmente, insomma, ad affrontare nel quotidiano, nella vostra pratica medica, clinica, sanitaria, ma anche di volontariato oppure pastorale. Il tempo, ok? La pressione del tempo. Ciò che conta, a nostro avviso, non è tanto quindi la quantità di tempo, perché insomma, non sappiamo bene che a volte è ridotta, davvero appunto ridotta, ma è naturalmente la qualità di questo tempo. Quindi anche i 3 minuti, 5 minuti, quello che è, possono essere intrisi di empatia, di considerazione positiva, di autenticità e di una comunicazione che sia davvero consapevole, che sia davvero poi fruttuosa e che porti poi, se possibile, a un'esplorazione anche dei vissuti con conseguenze ed esiti positivi sul processo di guarigione stesso. Quindi non è importante, ribadisco, la quantità di tempo che voi potete dedicare al rapporto con il malato, quanto piuttosto la qualità, che è data dal desiderio di promuovere nell'altro la crescita, lo sviluppo, la maturità e il raggiungimento di un modo di agire più adeguato. Ci stiamo piano piano avviando alla conclusione e lo facciamo presentando alcuni orientamenti, li ho definiti come tali, orientamenti pratici, per una presenza sanante, affinché la vostra possa poi davvero essere una presenza sanante. Quindi che cosa potete essere per il malato? Innanzitutto esserci, ed esserci autenticamente. Che cosa potete comunicare al malato? Dall'esserci autenticamente scaturisce il dialogo, il narrarsi, il raccontarsi, il conoscere, il comprendere. Quindi voi siete chiamati a coltivare l'arte di comunicare valorizzando tutte le dimensioni del processo comunicativo stesso, no? Quindi non ha importanza ciò che voi credete di aver comunicato, ciò che ha importanza è ciò che effettivamente l'interlocutore è riuscito a percepire. Che cosa potete apprendere dal malato? Perché insomma la base di tutto vi è un quantum di reciprocità, un dot test, L'incontro con il sofferente costituisce una delle migliori scuole di vita. Ogni visita è una piccola lezione che illumina, che ci fa conoscere magari aspetti di noi che ignoravamo. Che cosa posso fare per il malato? Bene, il fare naturalmente scaturisce dai passaggi che vi ho, insomma, fin qui sintetizzato, fin qui presentato. Quindi terminiamo con un'immagine che a mio avviso, insomma, risulta essere particolarmente significativa, che è l'immagine della luce. Alcuni medici statunitensi hanno identificato una nuova malattia e l'hanno chiamata Seasonal Affective Disorder, cioè un disordine affettivo stagionale. È una malattia che consiste in una specie di depressione che è dovuta proprio al calo di luce e ovviamente, insomma, caratterizza soprattutto quei paesi che sono meno esposti al sole, oppure quegli ambienti di lavoro piuttosto che di vita che sono privi della illuminazione necessaria. Qual è la terapia che i medici suggeriscono per riuscire a vincere, a combattere, insomma, questa malattia? È appunto la terapia della luce, la light therapy. Pensando quindi a questa notizia, mi è venuto spontaneo collegare l'esperienza del soffrire, l'esperienza quindi della malattia, ad una stagione che è priva di luce. Non è forse vero che quando la persona umana soffre, come nei momenti di malattia, è facile che cada in una situazione caratterizzata da nebbia e oscurità? I sociologi, gli antropologi qualificano gli aspetti negativi dell'esistenza come la dimensione notturna della vita, mentre attribuiscono ad altri aspetti del vivere umano, pensiamo ai momenti di gioia, di gratificazione, di entusiasmo, con un carattere ovviamente, insomma, di solarità, quindi di luminosità. Ebbene, aiutare chi soffre a sentirsi parte di una relazione significativa può essere considerata anch'essa stessa una efficace terapia di luce, una luce che cambia il paesaggio interiore delle persone, dotando quindi di senso un'esperienza difficile, contribuendo a far fiorire la speranza e la pace, ma anche una luce che scalda, una luce che illumina, che richiede l'intelligenza, l'apporto dell'intelligenza, il sapere tecnico specialistico, tanto sbandierato e tanto importante, ok? Ma anche il più cuore in quelle mani di San Camillo, ma anche appunto, insomma, nel cuore. E mi collego appunto, insomma, all'importanza del sentimento, dell'emozione, del cuore e dell'amore, proponendomi di seguito il messaggio, una lettera che si dice, la leggenda lo narra in realtà, alcuni sostengono che non sia del tutto veritiera, altri invece dicono che, insomma, sia autentica, non lo so, sinceramente non mi interessa, perché ciò che conta a mio avviso è il messaggio poi, insomma, intrinseco, quindi contenuto nella lettera, che si suppone, alcuni di voi vedo che sorridono, quindi probabilmente la conoscono già, ma non importa, la riascoltiamo assieme. Nella lettera che Einstein si suppone scriva a sua figlia. Sentiamo assieme, vi va? Possiamo farci? Ecco.
Quando proposi la teoria della relatività, pochissimi mi capirono. E anche quello che rivelerò a te ora, perché tu lo trasmetti all'umanità, si scontrerà con incomprensioni e pregiudizi del mondo. Comunque ti chiedo che tu lo costruisca per tutto il tempo necessario, anni, decenni, fino a quando la società sarà progredita abbastanza da accettare perché ti spiego qui in seguito. Vi è una forza estremamente potente per la quale la scienza finora non ha trovato spiegazione formale. È una forma che comprende e gestisce tutte le altre. Ed è anche dietro qualsiasi fenomeno che opera nell'universo e che non è stato ancora individuato da noi. Questa forza universale è l'amore. Quando gli scienziati erano alla ricerca di una teoria unificata dell'universo, dimenticarono la più invisibile e potente delle forze. L'amore è luce, visto che illumina chi lo dà e chi lo riceve. L'amore è gravità, perché fa in modo che alcune persone si sentano attratte da altre. L'amore è potenza, perché moltiplica il meglio che è l'amore. E permette che l'umanità non si estinga nel suo cieco egoismo. spiega tutto e dà un senso minuscolo alla vita. Questa è la variabile che abbiamo ignorato per troppo tempo, forse perché l'amore ci fa paura, visto che è l'unica energia dell'universo che l'uomo non ha imparato a manovrare a sufficiente. Per dare visibilità all'amore fu una semplice sostituzione del mio più celebre pensiero. Se invece di E uguale a MC quadro accettiamo che l'energia per guarire il mondo può essere ottenuta attraverso l'amore moltiplicato per la velocità della luce al quadrato, giungeremo alla conclusione che l'amore è la forza più potente che esiste, perché non ha limiti. Dopo il fallimento dell'umanità nell'uso e controllo delle altre forze dell'universo che si sono rivolte contro di noi, è arrivato il momento di nutrirci di un altro tipo di energia. Se vogliamo che la nostra specie sopravviva, se vogliamo trovare un significato alla vita, se vogliamo salvare il mondo e ogni essere senziente che lo abita, l'amore è l'unica e l'ultima risposta. Forse non siamo ancora pronti per fabbricare una bomba d'amore, un artefatto abbastanza potente da distruggere tutto l'egoismo e l'avidità che affliggono il pianeta. Tuttavia, ogni individuo porta in sé un piccolo ma potente generatore d'amore, la cui energia aspetta solo di essere rilasciata. Quando impareremo a dare e ricevere questa energia universale, da esercitare, vedremo come l'amore vince tutto, trascende tutto e può tutto, perché l'amore è la quintessenza della vita. Sono profondamente dispiaciuto di non averti potuto esprimere ciò che contiene il mio cuore, e per tutta la mia vita, ma tutto silenziosamente per te. Forse è troppo tardi per chiedere scusa, ma siccome il tempo è relativo, ho bisogno di dirti che ti amo e che grazie a te sono arrivato all'ultima risposta. Tuo padre, Albert Einstein.
Ebbene, concludo con un augurio, mi auguro che davvero, insomma, soprattutto in questo periodo dedicato a Natale, ma poi al di là, anche insomma, dopo il Natale, qualsiasi vostra azione nella vita professionale ma anche in quella privata sia sempre e comunque guidata ed intrisa di amore. Grazie mille per la pazienza, per la vostra attenzione.